Ecco, la persona che adesso prende la parola è una persona troppo importante perché io sappia presentarlo e quindi gli ho chiesto di presentarsi lui perché altrimenti ci sentiamo confusi. Anche se forse tu avevi avuto una buona introduzione di viaggio e quindi potevi dire qualche cosa.
No, mi presento perché poi non lo voglio mettere in braccio, anche perché sono un illustre sconosciuto. Comunque.
Mica tanto sconosciuto perché il Vinassi la conosco.
Sì. Siamo incrociati con qualcuno. In effetti sì, io vi ringrazio, Don Nicolini che mi ha cooptato in questa scuola. E niente, mi presento un pochino subito, mi chiamo Alessandro Parlatore, ho 64 anni, sono bolognese e ho vissuto per diversi anni, diciamo una quindicina d'anni in Africa, come rappresentante di una delle agenzie dell'UNIDO. Ora, chi rappresenta un'agenzia delle Nazioni Unite, scusate, che si chiama UNIDO, poi succede che chi rappresenta le Nazioni Unite di un'agenzia rappresenta poi un pochino tutte quante le Nazioni Unite, specialmente in alcuni paesi, e ci si passa la rappresentanza quindi di tutto il complesso delle attività delle Nazioni Unite da un rappresentante all'altro. Questo capita, succede. Parlo abbastanza forte?
Sì.
E quindi si diventa rappresentanti delle Nazioni Unite nel loro complesso a turno. Io ho incominciato la mia vita professionale in tutt'altro modo. Facevo l'imprenditore, avevo una laurea in giurisprudenza, poi ho cominciato a fare l'imprenditore e poi dopo ho passato a dei temi più sociali, anche politici per alcuni aspetti, fino ad arrivare a questo UNIDO, che è l'Agenzia per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite. È una strana cosa perché normalmente quando si rappresenta o quando si parla di sviluppo industriale la gente storge un po' il naso. Lo sviluppo industriale è associato alla pollution, è associato all'inquinamento di tutti i generi e allo sfruttamento delle risorse naturali, delle risorse del mondo, a volte anche associato allo sfruttamento delle energie umane, delle risorse umane, in maniera che secondo alcuni non è corretta. Ora invece le Nazioni Unite sono una grandissima cosa. Sono sorte nel 45, poi dopo si sono sviluppate, dapprima i paesi che aderivano alle Nazioni Unite erano una cinquantina e poi si è arrivati fino a pochissimi giorni fa in cui il 193esimo paese è stato accettato, perché bisogna essere accettati, quale membro delle Nazioni Unite. Si tratta del Sud Sudan ed è un paese che è sorto da una guerra, quindi una vicenda molto complessa, dalla spartizione del Sudan del Nord con il Sudan del Sud, una parte era musulmana, una parte invece era cristiana con altre culture e altra economia, insomma si è arrivato al 193esimo membro. Adesso le Nazioni Unite nel loro complesso sono una costruzione difficile, enorme, elefantiaca. Posso dire che è governato da cinque istituti fondamentali. C'è l'Assemblea Generale, che è l'istituto che veramente comanda e che ha il potere perché è la rappresentanza di tutti i paesi. Poi dopo c'è il Consiglio di Sicurezza, che è un istituto che ha un enorme potere, in effetti sono 15 membri, di cui 5 sono membri permanenti, che hanno il diritto di veto su ogni decisione che viene presa dalle Nazioni Unite. Questo naturalmente dà ai 5 paesi un enorme potere sulla vita del mondo, perché le Nazioni Unite governano il mondo, o almeno la loro ambizione sarebbe, anche forse il loro mandato sarebbe quello di governare il mondo. Questi 5 paesi sono gli Stati Uniti, la Russia, che è l'erede dell'ex Unione Sovietica, la Cina, la Francia e l'Inghilterra. Sono i paesi essenzialmente che hanno vinto la guerra, e quindi l'eredità storica della guerra e delle ultime vicende belliche hanno un'importanza preponderante nella nascita e nella crescita delle Nazioni Unite. Il mandato vero delle Nazioni Unite è quello di, ce ne sono tanti capitoli, ma è quello di favorire la pace e evitare il sorgere di guerre, di risolvere gli attriti tra i paesi quando questi attriti sorgono, i contenziosi che possono essere di più vari generi, e annullare o eliminare le motivazioni per cui questi attriti sorgono. Ora, è figlia questa concezione di un mondo che purtroppo non c'è più, perché dal 45 adesso le cose sono enormemente cambiate. Una volta c'erano stati, nazioni, c'erano diversità di visioni, culture, di applicazioni politiche, di gestioni politiche degli stati, e adesso le cose sono cambiate. Si poteva pensare che ci fosse uno stato che era nemico di un altro stato, che ci potesse essere una guerra. Questo ancora esiste e c'è ancora, però non è più così netta questa divisione tra gli stati. Adesso, soprattutto dopo il tragico 11 settembre del 2001, c'è una transnazionalità di una minaccia incombente che è in effetti l'espressione di una richiesta di giustizia che non viene colta in tutta la sua valenza, ma che viene etichettata come terrorismo. Il terrorismo, sì, in effetti il terrorismo è una delle armi che vengono usate, è proprio quello di seminare terrore, ma non è così semplice. È che ci sono degli interessi che sono transnazionali che non si possono esprimere in un'altra maniera, che quindi trovano nel terrorismo una forma per arrivare ad essere riconosciuti e riconosciuti nel mondo. Questo pone delle grossissimi problemi alle Nazioni Unite, perché il terrorismo non era previsto quando sono nate, non era neanche pensato, e invece adesso dobbiamo tenerne conto. E il tenerne conto vuol dire prendere delle decisioni che sfuggono al mandato delle Nazioni Unite, perché non ci sono gli strumenti. Allora, per esempio, in una vicenda come quella del Mali, che è una vicenda che purtroppo ho conosciuto molto bene e che ci prende un pochino tutti, c'è un paese in cui una parte, che è una parte notevole, dovete pensare che il Mali intanto è un paese che ha un'estensione di 1.290.000 km quadrati, è quasi 10 volte l'Italia. Cioè un paese di cui ci sta poco, in fondo il mare non conta niente, è invece un paese enorme, è per gran parte desertico, però ha 15 milioni di abitanti, quasi 16. Bene, il Mali viene praticamente diviso, la parte sud resta praticamente nel suo controllo del governo centrale, e la parte nord viene gestita nella realtà dalle tribù nomadi, che sono portatrici di valori, di culture che si rifanno all'integralismo musulmano, che non era neanche previsto dalle Nazioni Unite. Allora adesso, quando le Nazioni Unite devono prendere una decisione e decidere se andare e cercare di schiacciare i cattivi terroristi che sono il portato di Al-Qaeda e che fanno il male di tutti quanti perché occupano un paese che non sarebbe loro, non ha il modo, non ha le Nazioni Unite, non hanno un vero mandato, e quindi bisogna appoggiarsi attraverso degli escamotage legali, dire che perché le Nazioni Unite appoggiano la conservazione dell'integrità territoriale, e l'integrità territoriale di una nazione membro è messa a rischio da questa immissione, da questa violenza di Al-Qaeda che vuole staccarne un pezzo, allora si può chiedere a un paese, a un altro paese membro, di intervenire per poter riuscire a sconfiggere militarmente, però, cioè ammazzare della gente, per poter arrivare a ridurre questo rischio di separazione, di smembramento di questo paese. Oh, è un giro un po' lungo, perché dalla conservazione della pace e dalla soluzione dei problemi che portano a dei possibili conflitti, arrivare a dire, vabbè, mandiamo un corpo di spedizione che deve andare lì e scegliere e imporre, anzi, un ordine che è diverso da quello che la gente stessa vuole, è un passaggio culturale molto azzardato, molto audace. Le Nazioni Unite ci stanno riuscendo, però proprio perché nel loro statuto originario la previsione di questo tipo di intervento militare non c'era. Ma non è che sarà fatto perché già il mandato è stato dato alla Francia, già sono stati stabilite delle teste di ponte in alcuni paesi, specialmente in Ghana, in Costa d'Avorio e in Guinea, per poter permettere a delle navi di portare tutto il materiale, tutta la logistica che è necessaria a fare una guerra. Ed è un grosso lavoro, un lavoro grande. Quindi ci sarà questa guerra e ci sarà sotto la copertura delle Nazioni Unite. Lo sappiamo tutti, lo sa chiunque ormai che la guerra ci sarà, anche se ci sono dei tentativi disperati, proprio fatti con l'acqua alla gola, per cercare di evitare questa guerra. Di uno di questi tentativi è stato incaricato Romano Prodi, il quale a un certo punto si è visto capitargli sul tavolo una richiesta del segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che ha detto vai ben là e cerca di metterli d'accordo per evitare questa guerra. Io in quei giorni, questo è un aneddoto, ero in Algeria e chiesi subito al ministro degli esteri se questa cosa, Medelsi si chiama, un signore molto molto per bene, se questa cosa avesse avuto un eco in Algeria. Questo fece un salto sulla sedia alta, così per Paco lo sappiamo perfettamente, però non siamo d'accordo con per niente, perché noi che siamo un paese confinante siamo minacciati direttamente da quello che sta succedendo in Mali e non vogliamo che ci sia la pace, non vogliamo metterci d'accordo, vogliamo schiacciarli, vogliamo accoparli tutti, perché questo mette a rischio il nostro equilibrio e la nostra struttura statale. Dopo alcuni giorni arrivo in Guinea, a Conakry, parlo con un tale che è stato anche mio collega, e anche lui delle Nazioni Unite, e allora anche lui faceva la stessa domanda. Questo anche lui, stadio moltissimo, dice: ma voi siete tutti matti, ma voi italiani di cosa cavolo vi occupate? Ha usato anche espressioni più forti, perché noi non vogliamo l'accordo, noi non vogliamo lo sbembramento dello Stato, noi vogliamo, ma questa era l'espressione della parte, diciamo, contraria all'Al-Qaeda. Trovo un altro, un ragazzo che avevo conosciuto tempo fa nel deserto dei Sahrawi, e questo mi dice: sai, però a noi sarebbe molto comodo se in effetti si riuscisse ad avere uno Stato non proprio jihadista, però che applicasse in certo qual modo la legge coranica, perché sarebbe l'espressione della nostra cultura e quindi noi ci sentiremmo vicini, probabilmente saremmo più appoggiati e saremmo favoriti dal sorgere di uno Stato musulmano che si rifà comunque all'etica musulmana al centro dell'Africa, che tra l'altro loro considerano loro, perché questi nomadi Tuareg abitano questa zona ormai da millenni. Insomma, questa vicenda del Mali è un poco emblematica di quanto sia difficile per le Nazioni Unite prendere decisioni in assenza di un mandato chiaro e preciso che fosse stato fatto e preparato già da prima. Ritorno, chiudo questa parentesi e ritorno a cosa fa l'UNIDO. L'UNIDO è un'agenzia che si occupa di sviluppo economico, industriale ed economico. e l'idea di uno sviluppo economico è fondamentale per tantissimi paesi che lo sviluppo non l'hanno, che soffrono di carenze di tutti i generi, ma soprattutto di carenze alimentari, perché non hanno le strutture che gli permettono di utilizzare al meglio i loro territori, quello che loro hanno a disposizione, di valorizzare, non soltanto di utilizzare, ma di valorizzare quello che loro possono esprimere e possono produrre per l'esportazione. Allora, l'UNIDO si occupa di prende in mano questa vicenda, si occupa di tantissime altre cose, però essenzialmente attraverso la produzione di lavoro, cioè la creazione di lavoro, che si può ottenere con la valorizzazione della produzione agricola, con la valorizzazione delle risorse invece minerarie, con la valorizzazione di risorse che ci sono in generale, per esempio quelle turistiche, oppure con l'utilizzo di energie, c'era qualcuno che ha parlato ieri delle energie rinnovabili, là anche trovare il modo di dare a questa gente delle energie che siano a basso costo e che non abbiano un impatto sull'ambiente. Si occupava di tutte queste cose. Però l'UNIDO lavorava e lavora in stretta connessione con un sacco di altre agenzie, perché le Nazioni Unite hanno questi 5 istituti, Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, Segretariato, il Consiglio Economico e Sociale e l'ultimo che se non lo ricordo. Va bene. E questi 5 istituti hanno una pletora di braccia operative, sono più di 50 tra organizzazioni e agenzie. Tutte queste agenzie, tutta questa enorme costruzione deve lavorare in sintonia e deve essere sinergica tra loro, perché le Nazioni Unite, ossia l'UNIDO, non potrebbe lavorare se il terreno non fosse preparato, quasi fertilizzato, da altre agenzie. Per esempio, l'UNESCO, che è un'agenzia che tutti quanti conoscono, è l'agenzia che si occupa di cultura. La cultura sembra una cosa slegata dallo sviluppo economico, e invece manco per niente, perché se non c'è cultura, se non c'è formazione, se non c'è valorizzazione delle tradizioni e anche la possibilità di sfruttare la base culturale per innalzare il livello culturale generale, non si arriva a niente, non si riusciranno ad avere delle maestranze preparate, non si riuscirà ad avere una classe dirigente capace, non si riuscirà ad avere neanche una classe politica onesta, disponibile, volontarosa, dedita al bene del proprio paese. Quindi, per esempio, l'UNESCO è subito una delle prime agenzie con la quale mi relazionavo quando andavo in un paese, per dire qual è la vostra situazione, qual è la relazione che voi avete con le università, con le scuole, con gli istituti di formazione, con gli istituti tecnici, che sono fondamentali. E su questa base si costruivano dei progetti. Poi vi dirò come si costruiva e come si costruisce un progetto per le Nazioni Unite. Poi ci sono delle altre agenzie, per esempio c'è UNAIDS, che proprio, ne parlava prima lei, l'agenzia che si occupa dell'AIDS. Anche lì parlare di sviluppo, di arrivare allo sviluppo dall'AIDS sembra azzardato, e invece no, perché in un paese che è affetto dall'AIDS, con un tasso di prevalenza che arriva al 20, 22, 24%, andare a parlare di sviluppo è difficilissimo, perché la gente muore e la gente non ha voglia di andare a lavorare e i problemi loro sono diversi e il tessuto umano si impoverisce e non ci sono le risorse per poter arrivare allo sviluppo. Non ci sono neanche le risorse umane, non ci sono neanche le risorse economiche, perché la gente pensa a curarsi e insomma. Quindi l'AIDS, UNAIDS, che ha avuto un merito enorme nella riduzione della prevalenza dell'AIDS in Africa, mediante campagne intensissime e fatte molto bene contro la prevenzione, sull'uso dei preservativi, dei profilattici, sulla assistenza, sulla distribuzione, anzi sull'esistenza e sulla distribuzione dei farmaci, dei retrovirali, ha avuto un merito straordinario. Purtroppo non è molto conosciuto anche questo, invece proprio è una cosa che, di cui andrebbe detto, lo dicevo prima, andrebbe data atto alle Nazioni Unite. Ci sono agenzie invece che si occupano di altre cose. Per esempio, c'è un'agenzia che è l'Agenzia per il Controllo Navale e dei Registri Navali Mondiali. Anche questa sembra una basanata, ossia sembra una cosa che sia distante dallo sviluppo. Ma vi racconto un aneddoto. C'era in Senegal nel 2002, il Senegal è uno strano paese che è praticamente diviso a metà dalla presenza di uno stato, il Gambia, che lo separa, ne separa il territorio in due parti. Bene, proprio perché per questo Gambia erano essenziali, e sono tuttora essenziali, i collegamenti marittimi dalla capitale Dakar fino all'altra parte, quella che è al di là del Gambia, che si chiama Casamance. Bene, succede che questi collegamenti sono assicurati da una nave, la Jola. La Jola è un barcone, una nave, che è stata comperata dagli svizzeri, tra l'altro, ed era una nave che era stata progettata per la navigazione in acque tranquille, o su laghi, o su grandi fiumi, oppure su dei fiordi, ma una nave che aveva la chiglia piatta, perché non aveva bisogno di avvicinarsi ai porti, in posti dove c'era poca acqua. Questi prendono questa nave, che era stata progettata per il trasporto di 800 persone, poi la modificano un po', la cambiano e la fanno diventare una nave che collega il territorio metropolitano alla Casamance. Purtroppo il Senegal non era aderente all'agenzia del registro navale. Il registro navale si disinteressa di questa nave, non c'era nessuna ragione perché lo facesse, neanche sapeva dell'esistenza. La nave viene gestita dai militari, e questo purtroppo è una cosa che capita spesso, viene riempita di gente e va avanti e indietro, fino a che un bel giorno, con 2500 persone a bordo, non incappa in una tempesta, al largo proprio del Gambia, al largo, a poche centinaia di metri, a 800 metri dalla costa. Incappa in questa tempesta, la prima onda, boom, la rovescia, e ci sono la bellezza di dai 1800 morti riconosciuti ai 2500. In effetti si salvano 61 persone, se erano state ripescate 61 altri. È il più grave disastro della storia della marina commerciale, molto più grave del Titanic, molto più grave di tutte le altre navi che sono affondate purtroppo nel corso della storia. Bastava che qualcuno andasse a vedere come cavolo era fatta sta nave, bastava che il registro navale andasse sotto e dice: no, questa nave noi non la riconosciamo, non può navigare, non può portare tanta gente, perché è una nave che non è adatta. Tutti i paesi che aderiscono alla Organizzazione Mondiale per la Navigazione Commerciale lo fanno, loro non lo facevano, risultato, non solo sono morti 2000 persone, ma sono stati interrotti i transiti, i collegamenti, per cui per quasi un anno non c'è stata una sola nave che andasse e venisse da questo territorio. Risultato, una crisi economica molto grave, perché questa nave era l'unico, non c'erano i soldi per comprare un'altra nave, i militari non volevano, l'assicurazione non ha pagato, tutto un sacco di storie, per cui alla fine la Casamance è entrata in guerra, cioè hanno fatto una rivoluzione perché non avevano più il modo di andare a Dakar. Per dire il quanto i temi della sicurezza, dello sviluppo e di tutto quello che viene trattato dalle agenzie delle Nazioni Unite può avere importanza. Ma ho detto che sono 53 le agenzie delle specializzate delle Nazioni Unite e toccano tutti i più vari temi. Per esempio c'è un'agenzia la cui sede è a Madrid, che è il UNWTO, che è il Tourism Organization. Questa agenzia si occupa di temi turistici, che obiettivamente per lo sviluppo potrebbe sembrare piuttosto distante, e invece no, perché questa agenzia prevede, gestisce e studia tutti i flussi turistici. Ora il turismo è una enorme fucina di amicizia, di conoscenza, di pace. Il turismo è quello che permette alla gente come noi di andare da una parte all'altra e vedere, però questi poveracci pensano come noi, perlomeno desiderano le stesse cose, vogliono le stesse cose, ambiscono alle stesse cose, e quindi ci fanno sentire umani, ci fanno sentire appartenenti allo stesso mondo. Questa agenzia è un'agenzia che adesso viene mal finanziata ed è osteggiata da tanti paesi, e che invece ha il merito enorme di collegare i popoli. Subito dopo l'11 settembre, sempre, ci fu un crollo verticale del turismo. In quel caso l'Agenzia per il Turismo non aveva possibilità di prevedere, perché questa crisi arrivò di colpo, naturalmente, inaspettata, e provocò, ci fu una enorme diminuzione delle revenue, come si dice, dei redditi dei paesi che erano percettori di turisti. Ha messo in ginocchio intere economie, centinaia di migliaia di persone hanno perso il lavoro, moltissimi di questi sono morti di fame perché non avevano il modo di potersi pagare le cose. Se fosse stato previsto, sarebbe stato tutto diversamente. Infatti, tutte le volte che ci sono dei motivi di crisi, proprio l'Agenzia per il Turismo si occupa di prevenire e di allertare i vari governi dicendo: guardate che siccome sta succedendo questa cosa qui là, è possibile che qui abbiate dei problemi. Naturalmente ci sono degli esperti che fanno degli studi che fanno in modo che queste condizioni, questa conoscenza si leghi per dare aiuto, per prevenire le crisi turistiche. Tra l'altro è proprio il Tourism Organization si occupa di turismo sessuale, delle tristissima cosa di gente che per sfruttare i bambini, soprattutto con i bambini, se ne va in Thailandia, oppure se ne va in altri paesi, oppure se ne va anche in Africa, per scopi direttamente sessuali. È stata attraverso l'Agenzia del Turismo che si sono potute ricostruire tutti i flussi anche in questo settore, e quindi prevenirli, e quindi passarli a un'altra agenzia, che è quella del crimine, che invece ha sede a Vienna, le informazioni per dire: guarda che, dato che c'è questa cosa di cui noi ci siamo resi conto, voi avete il dovere di, e avete anche la possibilità di prevenire, perché è un crimine. E allora c'è stata quest'altra agenzia, che è la Crime Organization, che si è messa sulle piste di questi turisti sessuali, chiamiamoli, e è riuscita a fermarne molti, a approvare delle leggi, a allertare i governi, a sollecitare la polizia, i corpi di polizia, in modo da poter prevenire e ostacolare questo tipo di turismo. C'è un'altra agenzia che è interessante molto, e che è quella della droga. Si occupa della produzione, di dove viene prodotta, come viene prodotta, dove viene smerciata, da chi e come, e va a guardare e cerca con i governi, dà le informazioni ai governi per impedire questo tipo di attività criminale. Purtroppo c'era un italiano, anche molto bravo, che era a capo di questa agenzia. È andato a pestare i galli a delle grossissime multinazionali della droga, che avevano sede soprattutto negli Stati Uniti. Questi tanto hanno fatto che sono riusciti a screditarlo, ad accusarlo di infamie orrende, e hanno annientato tutto quello che lui stava creando, che stava facendo crescere. Poi, dopo, l'agenzia è riuscita a dimostrare la buona fede, il direttore, che si chiamava Arlacchi, è riuscito a dimostrare questa cosa, lui poi se n'è andato perché è dovuto ritornare, perché è stato talmente massacrato che forse era discutibile in alcuni atteggiamenti, però essenzialmente era un'onorata persona, l'ho conosciuto bene e lui ci credeva. Insomma, il crimine è riuscito a occuparsi di questa vicenda, però è stato in qualche modo accusato ed esautorato perché era andato a toccare interessi che erano molto molto attenti ai risultati economici delle attività criminali. Altra agenzia, la IAEA. IAEA è l'agenzia che si occupa delle attività nucleari nel mondo, di produzione dell'energia nucleare, ma anche di attività, per esempio, di stoccaggio, di trasporto delle scorie nucleari, oppure di produzione dell'uranio, di tutto quello che riguarda il mondo nucleare. IAEA, anche questa è ben, e si occupa attualmente dello spinoso caso dell'Iran. L'Iran è un paese nella quale la produzione nucleare è stata lungamente contrabbandata come studio e prodromica alla produzione di energia atomica, quindi l'arricchimento nucleare, loro dicevano, non lo facciamo perché, invece lo si sapeva, lo si sospettava, ma era difficile da provare, l'attività nucleare dell'Iran era dovuta a una ricerca per l'ottenimento della bomba atomica che loro potrebbero utilizzare, quantomeno minacciare nei confronti di Israele. Sembra una sciocchezza? No, in realtà è perché la pace in Palestina, in Egitto e in tutti i paesi dell'area, probabilmente la pace mondiale, è legata alla capacità degli IAEA di controllare questo tipo di produzione e quantomeno di denunciare, garantendo il mondo che le denunce che vengono fatte contro l'Iran e contro la sua attività nucleare sono giustificate e certificate dai suoi studi e dalle sue ricerche. Insomma, le Nazioni Unite sono una grandissimissima cosa, però sono una cosa che è fatta dagli uomini e come tale gli uomini, sappiamo, sono fallaci, ci sono quelli bravi, ci sono quelli farabutti, ci sono quelli che si interessano degli affaracci loro, ci sono degli uomini volonterosi. E questo limita molto l'azione delle Nazioni Unite. C'è stato un caso drammatico in cui in Ruanda a un certo punto ci fu, per ragioni interne, a seguito di tutta una serie di omicidi, di attentati, di bombe messe a destra e a manca, c'è stata la rivolta contro i Tutsi. Gli abitanti hanno individuato nella popolazione Tutsi, che era fra l'altro minoritaria, però rispetto ai Bantu un po' minoritaria, se voi riconoscerete tutta questa cosa, insomma, a un certo punto si è scatenata, nel giro di pochi giorni, si è scatenata una caccia ai Tutsi, in cui la gente veniva coppata a botte di macete, cioè uccisi, massacrati in una maniera più bieca, più feroce, più cattiva. Lì bisognava che le Nazioni Unite prendessero in mano immediatamente la palla, questo ho detto col senno di poi, bisognava che le Nazioni Unite inviassero immediatamente un corpo di spedizione e dessero ordini ai comandanti delle forze armate che erano a distanza delle Nazioni Unite, che erano a distanza in Ruanda, di interrompere il massacro. Invece il Consiglio di sicurezza si è messo di mezzo, non ha preso decisione, ha demandato alla conferenza generale, la quale però non si è riunita, poi dopo il comando non è stato dato e il tizio che comandava, che era un generale francese, che si è trovato in questa situazione, non ha capito, non ha preso forse la responsabilità, non ha detto oggi bisogna fare qualche cosa e ha lasciato perdere i risultati. Risultato, quasi 1 milione di morti. Certo, è uno smacco, certo è stato un fallimento delle Nazioni Unite, dello spirito delle Nazioni Unite, però bisogna dire che è un fallimento del mondo intero, non delle Nazioni Unite, perché le Nazioni Unite sono state appunto da 193 stati che si devono mettere d'accordo su tutti, e se ce n'è uno che in Consiglio di sicurezza dice no, tutto quanto si ferma. Quindi è il mondo che è stato sconfitto in quell'occasione. Non si può dire, ah, le Nazioni Unite non hanno fatto un accidente, guarda che imbecilli. Il mondo ha impedito a se stesso, attraverso i suoi uomini, che erano poi dei soldati, che erano lì, che erano stati mandati, in parte erano marocchini, eccetera, di fare quello che avrebbero dovuto fare. Non è una colpa delle Nazioni Unite, è colpa del mondo che è sbagliato, che è fatto così, che si è organizzato in una maniera sbagliata. Certo, è un discorso un po' difficile da fare. Io ero giù in Costa d'Avorio e rappresentavo proprio in quel periodo ad interim la totalità delle Nazioni Unite. A un certo punto mi si presenta un caso di una ragazzina, eravamo andati a un congresso e parlavamo di lavoro giovanile. E vedo una ragazzina che piange, che si mette a piangere, insomma, com'è? Piange così. E questo ci racconta la vicenda, lei è una domestica che era violentata tutte le mattine, tutte le sere da degli ufficiali marocchini, che erano gli ufficiali dell'ONU, che erano ufficiali di un corpo di spedizione dell'ONU. Io sono rimasto. Però all'interno delle Nazioni Unite c'è un istituto che si occupa di queste cose. Allora immediatamente abbiamo scritto, la ragazza l'abbiamo presa, l'abbiamo tolta, siamo riusciti a fare incarcerare gli ufficiali, che erano loro che sbagliavano, non erano le Nazioni Unite. Dopo sui giornali c'erano dei titoli, le Nazioni Unite violentano le ragazze, ma dove si arriva, dove arriva? C'era chi montava su questo carro. Perché era una cosa inaccettabile, noi stessi avevamo, io avevo cercato di risolvere questa cosa facendo appello alla coscienza e portandolo direttamente all'AIA, a questo istituto e all'AIA. È andata bene perché ci siamo riusciti, però perché c'erano anche le strutture, perché le Nazioni Unite sono fatte di gente. Non dico come me che sono bravo, però che si prendono queste beghe e di gente invece che essendo lì sono dei marocchini, lontani da casa, una cosa o l'altra, e avevano una domestica che gli passava per caso di giorni, però che te la prendevano e la violentavano. Insomma, per dire allora quanto le Nazioni Unite possono fare e di quante cose si può accusare, e si potrebbe invece dire che erano bravi. Io rappresentavo questa agenzia, UNIDO, e ho conosciuto tanta gente, ho conosciuto tanti capi di Stato, tanti governanti, tanti capi di governo, tanti ministri. Ho trovato dei fiori di mascalzoni, ho trovato la gente degnissima, bravi, attivi, impegnati. Proprio in Costa d'Avorio, dove sono rimasti 5 anni, c'era un tale che si chiama Amr Moussa. Questo Amr Moussa è un uomo straordinario, veramente uno che era ministro, è passato ministro della formazione ad essere ministro dell'industria, era il mio referente diretto. Abbiamo fatto dei progetti splendidi insieme, mi ha sempre introdotto presso gli altri ministeri, mi ha facilitato in tutte le maniere, aveva capito il nostro impegno nello sviluppare l'economia e quindi la possibilità di emergere dal baratro nel quale poi si erano cacciati da solo attraverso una guerra civile recente, e per cercare di tirarli fuori. Amr Moussa è una di quelle persone che va ringraziato e valorizzato, però nel frattempo c'era un presidente della Repubblica, tale Laurent Gbagbo, io non so se voi l'abbiate mai sentito nominare, era un filibustiere di una forza unica, un delinquente. Uno che per il proprio potere, per la conservazione del proprio potere, ha fatto scoppiare una guerra, ha lasciato che le sue milizie, i suoi uomini, facessero cose inenarrabili. Era il 16 di dicembre del 2010, 16 dicembre, dalla mia finestra io ho visto una cosa delle milizie che sparavano ad altezza d'uomo a una folla di mostranti che erano anche piuttosto arrabbiati, ma che erano disarmati, che non erano sensi. I soldati della guardia presidenziale con le mitragliatrici gli sparavano così, gli hanno ammazzati 90 in pochi minuti senza una ragione, ma era funzionale alla tentativo di innalzare la tensione, perché il presidente voleva costringere certe frange di altri partiti ad appoggiarlo, perché lui diceva: vedete cosa succede se arriva il caos, succede di questo. Una cosa che era già successa anche in Jugoslavia: questi sparavano con i mortai sui mercati. Ha fatto delle stragi di donne e di gente che andava al mercato. Perché? Perché era un delinquente lui. Adesso questo tizio è incarcerato, per fortuna, su Alaia, e sarà processato. Però era un fiore di mascalzone di fianco a Amr Moussa, che era una bravissima persona e col quale io lavoravo e facevo dei progetti. Cioè, il mondo è fatto dalla gente. È così, ci sono le condizioni climatiche, ci sono le condizioni culturali, ma è fatto dalla gente. Purtroppo siamo noi che ci dobbiamo impegnare e che ci dobbiamo sentire responsabili nei confronti del nostro mondo. Così è per quello che riguarda la conservazione dell'ambiente, così è per quello che riguarda la difesa dei deboli, delle donne, dei bambini, dei più sfavoriti. Anche nelle Nazioni Unite ci sono stati di quelli che non hanno avuto coraggio, però io devo dire che mediamente ho trovato dei funzionari e degli impiegati che ci credevano. Tra l'altro c'è tutto lo UNV, che è l'Organizzazione Mondiale dei Volontari delle Nazioni Unite, che si occupa proprio di volontariato. Dovete vedere che meraviglia di giovani. Ci sono dei giovani che vanno pieni di entusiasmo, che fanno dei sacrifici bestiali, stanno via 6, 8, 10 mesi lontano da casa, proprio perché sono volontariosi. Quindi ci sono le risorse, c'è della gente che è disponibile a fare il bene. Naturalmente cercano di convogliarla, di utilizzarla al meglio e di fare quello che si può. Cosa facciamo poi? Perché quando io parlo di sviluppo economico, così, che cosa succedeva, cosa succede realmente? Intanto bisogna dire che ogni paese ha le sue specificità, no? Ci sono paesi che hanno problemi gravi di sottosviluppo. In genere sono paesi super poveri, Burkina Faso è uno di quei paesi drammatici, la Guinea è un paese in cui i problemi sono enormi. In Algeria, dove sono stato 4 anni, a un certo punto mi resi conto che quando io preparavo un progetto e quando noi facevamo delle proposte al governo, ma eravamo risibili, perché l'Algeria era diventato un paese talmente ricco, ma talmente ricco, che il suo sviluppo se lo poteva comprare come voleva. L'Algeria è un paese che ha 150 miliardi di riserve di dollari, 150 miliardi, sono una cifra enorme, li hanno messi insieme con il petrolio, li hanno messi insieme con la vendita del gas. E allora io sono andato dal presidente Bouteflika e gli ho detto, dico: eccellenza, sto elaborando questo concetto che l'Algeria non deve più essere un paese percettore, deve essere un paese donatore. O se lo compra per sviluppare il suo proprio sviluppo, oppure dà anche dei soldi per aiutare i paesi che sono vicini. Bouteflika dice: ah sì, questo è il suo parere, va bene, teniamo conto. Poi ebbe uno sviluppo positivo per me questa cosa, però io ero arrivato che invece facevamo dei programmi di aiuto agli imprenditori per imparare a fare gli imprenditori, per far fronte alla concorrenza sleale, per far fronte alla concorrenza dei paesi a basso costo di manodopera, soprattutto dei cinesi. E quindi loro ci vedevano come chi andava a aiutare. Alla fine dice: no, siamo noi che dobbiamo essere aiutati e siete voi che avete il dovere di aiutarli e di aiutare anche quegli altri. Allora, questo è un tipo di realtà. In Costa d'Avorio, per esempio, invece era tutto diverso. La Costa d'Avorio aveva realmente bisogno, perché era proprio una situazione post-crisi. C'era stata una guerra civile violenta, grave, con migliaia di morti. C'erano stati diversi governi e poi colpi di Stato e contro colpi di Stato. E a un certo punto tutta la gestione del paese, che rimane ai francesi, crollò come una pera, perché i francesi furono indotti a scappare. Nel 2006 successe che ci fu una specie di caccia al francese, in quanto i francesi avevano aiutato, o perlomeno il presidente Bagot aveva accusato i francesi di aver aiutato i ribelli del nord che scendevano verso il sud, verso Abidjan. Arrivati a Bokeh li hanno fermati. A quel punto il criterio di prevalenza militare sul terreno era la possibilità di utilizzare degli elicotteri e l'aviazione, che lì sono essenziali perché non ci sono strade, c'erano poche strade. I francesi cosa fecero? Bombardarono l'aeroporto e distrussero gli aerei e gli elicotteri con i quali il presidente avrebbe potuto rigettare i ribelli. Il presidente indisse una specie di riunione, fece un appello per radio: venite tutti perché i francesi ci bombardano. Ci furono 3 milioni di persone nelle strade e naturalmente i francesi, alcuni furono accoppati e il 99% del francese riuscì a scappare, però l'amministrazione crollò verticalmente perché erano quelli che mantenevano in piedi questa struttura che era proprio fatta sulla come fotocopia dell'amministrazione francese, quindi con ministeri efficienti, con leggi francesi, di una giustizia discretamente efficiente, con leggi francesi. Tutto quanto era fatto. A quel punto Bagbo dice: no, adesso basta più questa storia, adesso facciamo le nostre leggi, facciamo noi. E le fece quelle cose un po' così, senza avere quella capacità, senza avere quelle competenze che sarebbero state necessarie. Il risultato, il prodotto interno lordo precipitò verticalmente e il paese si trovò senza una guida economica, tranne pochi casi, per esempio a Nus. Allora, noi arrivammo, io mi trovai in questa situazione e cominciai a fare progetti. Il primissimo progetto che mi trovai a realizzare fu quello del ripristino degli istituti tecnici. Gli istituti tecnici che c'erano, ed erano mediamente funzionanti, erano stati saccheggiati durante la rivoluzione perché erano gestiti dai francesi. E quindi questi hanno rubato tutto, ma le cose più sceme, tutti i motori, c'erano dei grossi torni, c'erano tante cose che servivano, loro avevano rubato i motori per rubare il rame che era dentro i motori. Quindi, proprio per delle cose stupide, avevano reso inutilizzabile tutto il sistema della formazione, e questo a nord, a sud, dappertutto. C'erano delle barche, per esempio, donate da pochissimo dal governo spagnolo, e che dovevano essere l'istituto di formazione per la pesca. Erano state prese, messe in un canale per proteggerle, il canale si era insabbiato, queste barche non potevano più uscire per essere utilizzate come formazione per i pescatori e sono rimaste lì, sono ad arrugginire, nessuno le utilizzava, cioè proprio hanno sciupato tutto un sistema che c'era di istruzione. Allora io incomincio e normalmente succede così: quando c'è un problema o è il funzionario delle Nazioni Unite o un ministro che lo chiama e dice: guarda, c'è questo problema, come lo risolviamo? Sei in grado di risolverlo? E allora noi facciamo ricorso a delle competenze che abbiamo a Vienna, presso i nostri funzionari, abbiamo tutta una serie di studi, di dipartimenti che studiano i vari casi. Si mette insieme un progetto, poi si torna al governo e si dice: ti va bene questo progettino qui? E se quello dice sì, mi va bene, si va a cercare un finanziatore, perché tutto questo costa e quindi bisogna trovare i soldi, le risorse per poterlo farlo funzionare. Si va da un finanziatore, in quel caso io lo trovai presso il governo norvegese, un'ambasciatrice bravissima, intelligente, rapida, veramente una donna straordinaria. Ci mettiamo d'accordo, ci facciamo dare i soldi, quando abbiamo trovato le risorse siamo ritornati al governo, il progetto c'è, la necessità c'è, i soldi ci sono, adesso ci devi mettere a disposizione tutta la struttura. Quindi bisogna che ci dia un locale, bisogna che ci dia tutto quello che serve per far partire questo progetto. E così fu. E grazie alla capacità di questo ministro, il progetto per la riabilitazione dei 56 erano istituti di formazione è stata condotta. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a finire tutto perché c'è una guerra successiva che ha rimandato tutto quanto in automatico. Però in quel momento lì la formazione si era ripresa, quantomeno c'era la speranza che la formazione potesse riprendersi. Poi noi avevamo anche, parlo troppo?
No.
Poi avevamo anche la ricerca, il tentativo di valorizzare, perché era questo uno dei nostri mandati, di creare lavoro mediante la valorizzazione delle loro produzioni. Allora, per esempio, c'è, loro hanno una produzione, tanto producono il cacao perché è il maggior produttore al mondo di cacao, e questo ha dato dei problemi. Abbiamo messo insieme un istituto che controllava lo sviluppo di una tossina particolare che era l'ocratossina A, la quale impediva al cacao ivoriano di essere commercializzato in Europa. Un bel progetto, un bel istituto, molto tecnico, molto scientifico. Però anche, per esempio, c'era il problema della valorizzazione di un prodotto che è l'anacardo. L'anacardo è una specie di bacca, non so se voi la conoscete. Una specie, no, l'anacardo non è il bustolino, è una specie, è un affare che si mangia come appetizer. Bene, questo affare è il seme di una mela. Questa mela è molto succosa e molto buona, ha il problema che praticamente non si mantiene. Come la stacchi, nel giro di un giorno la fisce. Quindi si staccava il seme che è esterno, poi si metteva da una parte, poi bisognava stoccarlo, poi dopo bisognava fare tutta una serie di operazioni. E la mela veniva buttata via. La mela era piena di vitamina C, perché è straordinariamente ricca di questa cosa. Quindi bisognava trovare il modo, e allora naturalmente, tramite l'Unido, ha cercato di valorizzare questo sottoprodotto. E poi di rompere il monopolio della vendita dell'anacardo, che era in mano a un'agenzia che è la Olam, che ha sede a Singapore ma in effetti il capitale è indiano. Questa Olam gestisce il mercato dell'anacardo nel mondo, però compra l'anacardo a sacchi, cioè quando ancora imballato, cioè appena raccolto. Poi dopo dice che c'è anche l'idrocatoxina, anzi sono delle lofotossine che si sviluppano, insomma c'è un sacco di storie. Per cui riuscivano sempre a ottenere prezzi più bassi e alla gente gli arrivava praticamente niente. Allora noi abbiamo detto, ma porca miseria, ma non è possibile che questo in Italia viene venduto un sacchettino così a un euro e qui per lo stesso sacchettino, lo stesso peso, abbiamo un milionesimo di euro? Beh. E quindi ci siamo occupati dello sviluppo di questo anacardo, di come andava trattato, delle infinite operazioni manuali a cui sottoposto, di tutta la filiera dalla produzione alla commercializzazione. E c'eravamo quasi riusciti, insomma un progetto che alla fine non sono riuscito a concludere perché io sono partito e l'ho lasciato al mio. Però quello del Macardo era un problema che generava altri problemi. Successe una cosa di questo genere, e questo vi dà l'idea, però tenetelo presente dopo, della visione mondiale, onnicomprensiva, che i funzionari delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite hanno dei problemi economici. Bene, l'anacardo viene staccato e messo in sacchi e piazzato in sacchi di juta. Bisogna che sia juta, perché la juta ha la capacità di isolare e di permettere la reazione dell'anacardo, che sviluppa meno l'ofitoxina. Ma non solo il problema si presentava per l'aiuta, si presentava anche per il caffè e per il cacao, che sono tutte delle bacche. Il consumo medio annuo di sacchi di juta era di 5 milioni di sacchi. La juta viene prodotta praticamente in un solo paese, che è Bangladesh. Bangladesh ci vivono con la juta. È un processo complesso che richiede molta manodopera, una certa tecnicità, delle competenze, e c'è parecchia gente che vive di juta. Allora il ministro mi ha detto, guarda, noi dobbiamo comprare la juta, la compriamo grezza, poi in parte la facciamo filare da altre parti, in parte ce la filiamo qui, alla fine abbiamo i sacchi nuovi. Non è possibile sviluppare una produzione juta qui tale da permetterci di avere dell'aiuto di buona qualità, da fare dei sacchi non che durino in eterno, ma che durino almeno un anno, per poter trasportare tutta sta roba, caffè, cacao e anacardo. Allora, non ci siamo messi lì, abbiamo studiato il problema, e era venuta fuori l'idea di fare, di utilizzare dei baffoni, che sono dei fondi, delle risaie secche, per la produzione dell'aiuta, perché l'aiuta richiede moltissima acqua, quindi nella stagione delle piogge è perfetto. In Costa d'Avorio piove una quantità di acqua incredibile, e quindi lì ci poteva coltivare l'aiuta. Poi l'idea era quella di prendere, di insegnare a questa gente come si tratta una volta che è cresciuta: bisogna lavarla, bisogna batterla, bisogna seccarla, poi filarla e fare dei sacchi su dei telai familiari. Poi questi telai familiari avevano dato una certa tela che era stata prevista, veniva cucita e tra che teneva in sacco. È un'operazione che tra la formazione, tra i semi, tra le missioni, una cosa e l'altra, sarebbe costato intorno a 500.000 euro, che non era una grande cifra per un progetto del genere, ma era una cosa che era accettata. Però quelli là che stavano in Bangladesh non avevano più sostenere, perché uno dei maggiori consumatori era ancora appunto questi paesi della fascia. E allora lì abbiamo fatto la mano di conti, abbiamo fatto tutto, guarda che no, sai, non fate mica questa storia qui. Perché risolviamo un problema da voi, che peraltro non è un problema, perché in qualche soluzione si trova e l'avete sempre. Probabilmente ci converrebbe fare dei forni, delle autoclavi per la sterilizzazione dei sacchi usati, però creiamo un grossissimo problema in Bangladesh. Noi non lo facciamo, noi non ti appoggiamo in questa cosa. E la famiglia hanno fatto questa valutazione, ha detto, ah va bene, basta, perché i conti erano quelli per cui, quindi non sempre i nostri progetti poi avevano uno sviluppo vero, un effetto. Un altro, invece, quello è andato molto bene, è un altro progetto che erano piccole cose, perché poi questi progetti che noi portavamo a compimento erano delle cose, insomma, anche di buon senso. In Africa, una delle fonti principali per l'assunzione di proteine sono i pesci. Loro hanno delle tilapie che sono nei loro fiumi, specialmente l'Africa australe, parlo sempre della fascia ricca dell'Africa, subsahariana australe. Bene, loro hanno queste tilapie e poi hanno tanti pesci, li pescano e poi, dato che non hanno la catena del freddo, non li possono congelare e conservare, li affumicano. I metodi di affumicazione dei pesci sono quanto più rozzi potete immaginare. Ho qui dentro delle foto, che non vi faccio vedere perché non ho modo, in cui si vedono questi fumoni, che sono una cosa allucinante, perché in mezzo ai rifiuti, a montagne di rifiuti, pesce morto, miliardi di mosche, questi affumicano il pesce e poi dopo se lo commettono e dicono se lo mangiano alla fine. Lì bisogna fare una cosa diversa, perché è una fonte più di infezione e di contagio che di alimentazione. E allora il governo giapponese mi diede allora quasi 1.200.000 euro per la creazione di fumoir, il posto dove si va a fumigare questo pesce, ben fatti, razionali, con un utilizzo minimo, con un utilizzo minimo di carbone, e alla fine la qualità del pesce che arrivava sui mercati in tutta la Costa d'Avorio era nettamente cambiata, era nettamente migliorata. Ci mancava ancora soltanto un anello, che era quello delle sacchettatrici sottovuoto. Se il pesce fosse stato messo dentro queste sacchettatrici, saldato e vuotata l'aria, avrebbe potuto avere un tempo di conservazione nettamente superiore, arrivare anche a un mese, e questo avrebbe permesso l'esportazione, quindi un introito di ricchezza verso Mali, verso altri paesi, verso il Chad, dove questi pesci non ci sono e dove invece erano estremamente apprezzati, perché sono anche molto buoni, io pensavo correttamente. Bene, e lì ci siamo riusciti. Con 1.500.000 abbiamo cambiato una cultura quasi, e evitato intanto un sacco di mal di pancia alla gente, e poi dato da lavorare e fatto un'azione di vero sviluppo. Vi dicevo prima, vi racconto, Un altro progetto a cui io sono particolarmente legato era quello della produzione del carbone da vegetale. Allora, in Africa abbiamo assistito alla spoliazione, proprio al depredamento della ricchezza forestale, perché per alcune ragioni sono stati spiantati milioni di ettari per di foresta per piantare le palme da olio, ma anche perché con la legna la gente ci fa il carbone, facevano delle buche e poi dopo ci cacciavano dentro il corpo, chiudevano tutto quanto, poi davano fuoco, aspettavano 2 o 3 giorni e poi dopo, anzi una settimana, e poi dopo ci facevano. Ma lì questa gente, che erano dei carbonai non specializzati, neanche autorizzati, che sopravvivevano, tradizionali, tagliavano tutto, tagliavano qualsiasi essenza di legno. E invece le Nazioni Unite hanno studiato che il miglior carbone si ottiene da una pianta sola, che è la caccia simulea, che è una caccia che ripusta e diventa grande abbastanza da produrre ogni 10 anni. In 10 anni, puffete, c'è legna abbastanza dal stocco, dalla radice primaria. Allora, siamo andati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ci siamo messi d'accordo sulla traduzione di lotti di 20 ettari in vari posti del mondo, sì, del paese. Poi abbiamo formato delle squadre di cooperative, sono stati studiati prodotti dei forni, dei grandi forni, grandi come questa stanza, circolari di metallo, che non avevano bisogno di scavare, e in cui i partecipi di queste cooperative portavano la legna, la bruciavano, la trasformavano in carbone e la vendevano. È un senso straordinario, perché non venivano toccati gli altri legni, i legni nobili, quelli che il baobab, il tiamà, il benjè, che sono legni che invece hanno un loro valore, ma soprattutto preservano la vitalità della foresta, perché sono specie molto longeve, durano 50, 100, 150 anni, mentre la caccia si può tagliare, quella ricresce poi un albero non grande. E questo ha dato origine a quasi 400.000 posti di lavoro, tra la gente che tagliava, gente che faceva i forni, gente che portava la legna, gente che trasportava il carbone, gente che la vendeva. Cioè, è stato, con una piccola idea e la buona volontà del Ministero, è stato un progetto che ha fatto crescere il paese. È un'idea bazzana, perché non è che ci volesse poi tantissimo a pensarla, non è frutto di alchimie finanziarie o architetture straordinarie, era una cosa che era sotto gli occhi di tutto, però nessuno ce l'ha pensato. Soprattutto però lo studio dell'utilizzo di quei particolari forni era piuttosto difficile, perché bisogna creare, concepirli, poi creare. Insomma, le Nazioni Unite si sono date da fare un sacco per questo mondo, ogni tanto fallendo, ogni tanto ottenendo dei risultati. In generale io sono stato molto contento della mia esperienza, anzi devo dire che mi ritengo una persona fortunatissima, perché ho avuto una vita molto piena in questo senso, è bella, no, sono serio, proprio ho visto tanta gente, e quindi sono contento di quello che mi è capitato, forse non l'avevo neanche cercato, di quello che mi è capitato. Però so che bisogna ancora fare tantissimo, talmente tanto che uno non ha idea, perché il mondo continua a cambiare, a variare. Tutti i temi ecologici, per esempio, sono temi che richiedono l'intervento delle Nazioni Unite, perché ci vuole un'autorità mondiale che dica cosa fare e imponga che cosa fare ai vari governi, perché se no non ne capiamo, non si salta fuori. Prima si parlava dell'enorme dispendio di acqua per produrre vegetali che vengono poi trasformati in carne mediante l'allevamento. Lì è una questione di una gravità estrema, perché in altri posti, ci sono dei posti in cui l'acqua veramente non c'è. Nel sud del Sudan, nel Darfur, ho visto la gente che per una bottiglia d'acqua non solo ti correva dietro, ma ti avrebbe ammazzato. E noi avevamo nelle nostre jeep le bottiglie piene di bottiglie, ma come potevamo andare via quindi le davamo così, però lasciando questi esterefatti, perché per loro l'acqua era un bene estremamente prezioso. L'acqua è preziosa quando c'è, ma è ancora più preziosa quando non c'è, e buttarla via e sciuparla è un crimine che non ha pari. E di questi temi ce ne sono tanti. Per esempio, c'è un'agenzia che si occupa delle piccole isole e dell'innalzamento del livello degli oceani. Oh, le piccole isole saranno anche dei paradisi per turisti, però c'è della gente che ci vive e l'acqua prima erano a 200 metri, adesso hanno delle case palazzine in cui non ci sono più le isole e c'è l'acqua dappertutto. E questi stanno morendo, questi, la loro cultura sta morendo. Il governare questi processi, che è il processo per esempio di allontanamento, di riconversione delle economie e di queste popolazioni, è una cosa fondamentale. Non solo bisogna impedire che i ghiacci si sciolgano e l'acqua cresca, ma bisogna mettere in moto tutto un movimento perché intanto la gente non stia lì appollaiata su dei trespoli, perché sotto hanno l'acqua e non possono fare niente. È tutto un mondo che va organizzato, riorganizzato, arricchito, e questo richiede una enorme forza, però una forza che dipende anche molto dalla nostra capacità di condizionare i nostri governi a certi comportamenti, perché se poi dopo succede che una legge oppure un provvedimento che viene preso dalle Nazioni Unite viene bloccato dal Consiglio di Sicurezza perché non è funzionale la strategia del Monsanto, allora un po' c'è da arrabbiarsi. Allora si dice: ma com'è che non siamo capaci di arrivare a condizionare il nostro governo e certi comportamenti delle Nazioni Unite in generale? Ecco, io su questo tipo di riflessione mi fermo.
Non ho da raccontare.
Però, siccome sono un po' caotico in questa mia... Se avete delle cose da chiedermi che possono mettere un po' d'ordine in questo caos, io vi rispondo a tutto. E quindi se mi aiutate a mettere un po' d'ordine... Non so se c'è qualcuno che ha alcune. Aspetta,
No,
lo sai.
Lei ha idea che è lui. No, in ogni modo, adesso quest'ultima cosa che lei ha detto nel suo intervento di tipo politico, così, effettivamente per noi spettatori del mondo, insomma, è un grande scandalo questi consigli di sicurezza con questi qui che comandano su tutti, che bloccano continuamente tutto. Cioè, ci si chiede se lì non c'è però anche il dramma di una debolezza alla fine dell'ONU, perché con tante cose bellissime a certi livelli, quando però ci sono i problemi supremi, lì sono le competizioni fra le cose. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che voglio dire, che la chiedo solo perché lei ci ha parlato dell'Africa e di tanti paesi africani. Noi, da molti anni siamo così in Tanzania, e poi abbiamo tanti amici anche del mondo missionario, così, che sono là così. Fra di noi c'è una battuta ironica, per cui si dice: speriamo sempre che da noi non trovino niente. E siamo sempre contentissimi di essere nei paesi poveri. Perché? Perché appena in un paese trovano qualche cosa, immediatamente la società e la politica vengono completamente condizionati, è vero? E quindi abbiamo l'impressione di una potenza finanziaria di ingresso e di invasione che lì, ecco, rispetto alle cose che lei diceva, iniziative quasi della base, è quasi incontrollata. Per esempio adesso lì da noi hanno trovato moltissimo oro, cioè ce n'è continuamente dappertutto, costa molto, quindi tutti adesso vanno in giro con la fortuna a cercare. Però c'è già tutto un mondo che arriva.
Dov'è questo?
In Eritrea. Che c'hanno niente, poi hanno un governo pazzo, messo malissimo, così, e trovano una ricchezza invece di essere un bene diventa un male, è vero?
la disgrazia dell'Algeria è stata il petrolio, perché altrimenti l'Algeria sarebbe stato un paese che si sarebbe sviluppato secondo linee di sviluppo europeo quasi. Invece col petrolio, a un certo punto ci fu un matto, perché era matto secondo me, un tale Boumedienne, che era il Presidente della Repubblica, che disse: basta, da domani non lavorerà più nessuno, perché tanto abbiamo tanto di quel petrolio che possiamo campare. Non l'avesse mai detto questo, hanno preso l'idea al balzo, va bene. L'Algeria ha perso 40 anni di storia, di cultura, di savoir-faire, di conoscenze, eccetera. Per cui la loro ricchezza è veramente si è trasformata. Giustamente, come dice Don Nicolini, questo capita di frequente. Capita anche un'altra cosa, purtroppo. Per esempio, io ho avuto l'esperienza del Ghana, in cui le miniere d'oro si sono trasformate in una catastrofe ecologica, perché i metodi di estrazione dell'oro sono tali per cui praticamente vengono liquefatte delle colline intere con degli spruzzi, con delle pompe molto forti, d'acqua, l'acqua scioglie tutto quanto, poi questo fango viene filtrato e si ottiene l'oro, cioè estraggono l'oro. Però è terrificante vedere lo scempio ecologico, la perdita di migliaia di chilometri quadrati di foreste, di montagne, e il cambiamento di questo genere, perché naturalmente non c'è più la foresta, ci sono meno piogge, c'è molto più caldo, c'è molto più ossido di carbonio, e quindi il mondo che cambia, questi microcosmi che cambiano, si trasformano in peggio, non in meglio, ed è veramente la loro rovina. Trovano l'oro, che tra l'altro non gli va in tasca, ma va in tasca alla multinazionale cinese, eccetera, ma perdono un paese intero. E questo è uno dei temi a cui prima parlavi dell'Eritrea. C'è un'agenzia che si occupa della pirateria, e lo studio della pirateria e della sicurezza delle rotte è all'origine dei problemi e dei fenomeni che abbiamo visto con i sequestri ordinari, eccetera. Quei due poveracci soldati, che non so se siano poveracci, sono stati sciocchi soltanto, che hanno sparato, e hanno operato in un regime in cui si rifacevano al mandato che le Nazioni Unite avevano dato ad ogni paese di difendere le proprie navi, proprio da quell'agenzia lì. Adesso andare a vedere il perché questi sono costretti a fare pirati e di quanto siano coscienti di quanto la pirateria faccia male al mondo è un'altra cosa. Però effettivamente anche in questo tema c'è un tentativo delle Nazioni Unite di cercare di mettere un po' d'ordine, ma i problemi sono talmente tanti, talmente complessi, che non è una cosa facile. E poi la volontà politica e gli interessi del mondo sono così difformi, così contrastanti, che obiettivamente è un disastro. Le Nazioni Unite erano nate come agenzia per la pace. Adesso si sono trasformate in una organizzazione che media tra i conflitti e tra gli interessi che generano i conflitti. Di pace non si parla quasi più, insomma, non... Sì, ci sono tutte le missioni di peacekeeping che anche lì devono sempre essere autorizzate e che devono tenere presente la situazione locale, perché spesso si va a mettere il dito in una situazione che obiettivamente sono affari interni, e allora è veramente molto complesso. Non voglio spendere altro in favore delle Nazioni Unite, se no dico, mamma, se parli pro domo tua.
Poi è un'esposizione molto
vivace,
anche obiettiva, cioè non vi parli.
No, insomma, ma io mi ero scritto un sacco di roba, ma non guardavo niente. Come mai? Non niente anche lì.
Guarda. Sì. 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 In cui è stato.
Sì.
Ma appunto voi andate, è perché siete chiamati o perché c'è una guerra? Perché dove vi muovete? Dove siete?
Beh, questo dipende. Cioè, chi si occupa di sviluppo va nei paesi in cui c'è bisogno di sviluppo. Chi si occupa di pace va nei paesi in cui bisogna mettere a posto delle situazioni di conflitto armato. Chi si occupa di umanitario va nei paesi dove ci sono, e viene mandato nei paesi dove ci sono, per esempio, delle emergenze umanitarie. emergenze umanitarie sono di vario genere, quella più vivace, la più frequente è quella dei profughi. Ci sono paesi che non sono in guerra, hanno delle guerre civili che generano delle ondate di profughi che vanno foraggiati, che vanno in qualche modo assistiti, che vanno fatti sopravvivere soprattutto. E allora le Nazioni Unite ci vanno con delle proprie agenzie, con l'UNFPA, che è l'agenzia che sposta le derrate alimentari e sposta gli aiuti, in genere quelli fisici. E poi dopo c'è il PAM, che si occupa invece della produzione e della raccolta delle derrate per poter dare da mangiare a questa gente. Poi c'è il W World Food Program, sì, e che si occupa della insomma sempre degli stessi temi, però dipende da qual è la necessità, e allora ci sono le varie agenzie che mandano un loro rappresentante. Io ero rappresentante per lo sviluppo e mi occupavo al 90% di sviluppo, però anche di altri temi, come per esempio, adesso avete parlato ancora un minuto, c'è un altro aneddoto. Succede che un giorno ad Abidjan arriva una nave, si chiamava Provocola, una nave lettone. Questa nave aveva fatto tutto un giro strano e le autorità del porto rifiutano l'attracco perché non era chiaro che cosa portasse. La nave prende e va in un altro porto, va a finire fino in Congo. Dal Congo torna indietro e questa volta la nave viene accettata, perché erano pervenute alla presidenza e in generale alle autorità portuali delle promesse che se la nave fosse stata scaricata ci sarebbe stata una forma di gratitudine. La nave viene scaricata, poche decine di tonnellate di rifiuti estremamente tossici che facevano una puzza che io, che vivevo a quasi 3 km dal porto, lo sentivo, ma come me l'hanno sentito quasi 100.000 persone, 6.000 delle quali sono morte, perché questi sono stati intossicati e nel giro di 3 mesi, cosa hanno fatto questi? Hanno preso questi rifiuti e poi dopo li hanno messi dentro delle autobotti, e poi come erano abituati a fare, perché si fa così in Africa, è successo, hanno detto portateli fuori, metteteli dove volete. I camionisti su queste autobotti hanno detto metteteli dove volete, ci hanno fatto 500 metri, un chilometro fin là, hanno aperto le bocchette, hanno dato tutto quanto fuori, hanno impestato la città intera. 6.000 morti sono tanti, è che in Italia si è saputa questa cosa, manco per niente si è saputa. Il provocolare, forse lui l'aveva saputa, neanche lui. Bene, questa è un'emergenza umanitaria. Allora, le Nazioni Unite si sono mosse tutti quanti, io naturalmente nel mio specifico mi sono mosso, e ho chiamato un esperto, tramite Vienna, che mi trovasse un esperto di prodotti tossici, per capire che cosa c'era dentro, perché noi non lo sapevamo. E in effetti mi è stato mandato nel giro di neanche 36 ore. È arrivato un tizio, lui era, credo che fosse un congolese o un posto così, e questo è arrivato con la sua valigetta, era una valigetta che è cominciato a fare dei prelievi e a dire qui c'è di questo, qui c'è del fenolo, qui c'è della benzene, qui c'è tutta roba che ammazzava. E allora intanto anche le altre agenzie si sono mosse. E sono stati prima coperti questi, intanto bisognava capire dove erano da finire i rifiuti, quindi sono stati coperti con della terra, e poi dopo sono stati fatti delle gabbie tutti intorno con della plastica, e poi dopo, insomma, si è contenuta questa gravissima emergenza che però nel frattempo aveva ammazzato 6.000 persone. Dite voi se è una cosa emergenza, e le Nazioni Unite hanno fatto fronte, è un po' brutto da dire, ma insomma succede così, succede anche così. Non avete altre domande? Lui ha due. Dimmi, scusa, dopo.
Sì, il suo discorso è partito proprio dal fatto che le Nazioni Unite sono nate dopo la
guerra.
Dopo la guerra. E ci sono nazioni che appunto agiscono con questo diritto di veto, no? Ancora.
Sì. Sono cinque.
E quindi bloccano.
Non sempre. A volte quando sono interessi, per esempio tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite che riguardano la Palestina sono tutte bloccate dagli Stati Uniti, tutte, quindi
Ecco, mi chiedevo perché non c'è stata un'evoluzione di questo.
Perché chi ha fondato le Nazioni Unite, chi ha il potere all'interno delle Nazioni Unite, blocca ogni forma di evoluzione.
Non c'è però il rischio che questi veti poi invece inneschino.
Certo che c'è il rischio. C'è il rischio, sì, tanto è vero che in Palestina la situazione è molto pencolante e non si sa mai quello che succede, a Gaza non si sa mai se il giorno dopo si sarà vivi, eccetera.
Gli anni ne sono passati.
Gli anni ne sono passati, è vero. Succede
questo. Una modalità
Non è prevista, è prevista una riforma organizzativa che è in lavorazione da una decina d'anni, però sulla riforma delle consigli di sicurezza non è stata fatta nessuna proposta. Anzi, se ancora voi permettete, vi parlo un istante di un problema tragico, che è quello dei Sahrawi. Nel 1962 la Spagna abbandona il Marocco e abbandona una parte di Marocco che era il Sahara occidentale spagnolo. Questo Sahara occidentale è un territorio poverissimo, c'era poca gente anche, una popolazione che si chiama Sahrawi. La Spagna dice, beh, facciamo le cose fatte bene, facciamo un referendum per sapere questi che cosa vogliono fare. Non gli diamo la indipendenza se vogliono, ma il re Hassan II, che è un furbo, anche lui uno piuttosto tosto, organizza al volo, nel giro di pochi giorni, una marcia e fisicamente lui alla testa di 300.000 persone invade, proprio andando a piedi, invade il Sahara spagnolo. I Sahrawi cercano di opporsi a questa invasione perché loro non erano per niente d'accordo, tant'è vero che nel referendum avevano votato per la creazione di uno Stato Sahrawi, che era diverso dalla Mauritania e diverso dalla... Allora, questi Sahrawi in grandissima parte riescono a scappare e si rifugiano in Algeria, in una zona che si chiama Tindouf, vicino a una cittadina che si chiama Tindouf, e ci sono 5 campi che sono nel raggio di una trentina di chilometri, in una superficie di un migliaio di chilometri quadri, ma è deserto, non c'è niente, c'è la polvere, basta. Scappano allora censiti 120.000 persone. Di questi incominciano a organizzarsi, però non hanno nulla perché sono scappati con niente, con le braghe, basta. E si fanno delle baracche, fanno dei campi profughi, il PAM e il programma alimentare incominciano a sostenerli e a dargli da mangiare, e poi dopo gli danno medicine, e poi dopo ci sono dei paesi che aiutano, specialmente Cuba, allora abbiamo ancora i mezzi, e Cuba prende molti studenti e li porta a studiare a Cuba, e la Spagna, un po' sentendosi colpevole, anche loro prendono tanta gente, li aiutano, fanno qualche ospedale, insomma questa situazione si cristallizza in una quasi possibilità di vita. È dal 62 che questa gente è lì, è dal 62 che non sono stati capaci di risolvere una situazione che bisognava risolvere subito, è dal 62 che questa gente si sta eliminando, stanno morendo, fisicamente muoiono, quindi il problema si risolverà con la morte dell'ultimo Sahrawi. Va anche detto che i Sahrawi hanno un po' giocato, certe famiglie di questa popolazione, che erano le famiglie più potenti e così, hanno giocato facendosi dare molti aiuti delle Nazioni Unite, aiuti forse che non erano utili al popolo ma alle loro tasche, li vendevano praticamente. Poi si sono sempre opposti a dei censimenti, per cui noi sappiamo, stimiamo che la popolazione attualmente è di 80.000 persone, però gli aiuti vengono dati sempre per 120.000. Dove vanno a finire questi aiuti per 40.000? Vengono venduti tra l'altro per comprare delle armi, poi, perché loro sognano sempre una rivincita, e quindi tutta una situazione molto difficile. Però insomma, le Nazioni Unite in 40 anni non sono riuscite a risolvere il problema. È scandaloso, però è lo specchio dei tempi, è lo specchio della nostra, del nostro mondo, neanche del nostro mondo. Le soluzioni sono difficili da trovare, e quando c'è lui mi chiedeva del Consiglio di Sicurezza, tac, se qualcuno si mette il dedo, addio che t'amavo, non si riesce più a risolvere. L'ultimo, dai, dimmi, cosa volevi?
Io volevo chiedere se quando proponeva i suoi progetti ai referenti politici, ai primi ministri, si aveva incontrato delle... insomma, per lei si deve essere una persona fortunata per aver portato in porto i suoi progetti, perché comunque posso immaginare le pressioni politiche sia dei vari governi, dei vari ministri e anche delle lobby che, a cui andava incontro. Per cui,
Sì, lavorare in Africa è difficile, però se non fosse difficile non ci sarebbe bisogno di fare funzionamenti. Quindi noi andiamo là dove è difficile. Lo sappiamo, siamo preparati, siamo stati formati per quello. Noi abbiamo fatto tutti i corsi di attività diplomatica, è come si esamina un problema, è come si risolve un altro, è come ci si relaziona con il capo dello Stato piuttosto che con il ministro, piuttosto che con l'usciere. Insomma, noi sappiamo gestire queste cose.
Non ho mai subito
ma è molto difficile, molto, molto.
Molto difficile. Anche perché i governi sono spesso dei governi.
Lì si entra in un altro settore, avete ancora la voglia di ascoltare oppure
sì, sì, non potete più?
Avrete voglia, ma avete fame? Avrete...
No.
Ti racconti questo?
No,
è che il problema per le Nazioni Unite in generale è di relazionarsi col governo. Il governo deve essere un governo legittimo, rappresentativo, stabile, deve essere un governo, comunità, e allora in paesi in cui c'è un colpo di Stato frequentemente, ci sono i governi che non controllano il territorio, questo è un grossissimo problema, per esempio in Costa d'Avorio, il governo centrale attuale controlla circa il 60%, ma quello precedente ne controllava il 30%. In Algeria ci sono vastissime zone, l'Algeria è un paese avanzato, un paese ricco, in cui l'esercito non va più, perché li fanno fuori subito. C'è tutta la parte dell'Atlante, tutta la parte attorno a Tizi Ouzou, dove non bisogna andare, lo si sa, che non c'è controllo. Quindi come si fa a relazionarsi con un governo che non controlla il territorio? Con quale autorità lui può prendere una decisione? I soldi che io gli propongo o gli sforzi che io faccio, a chi andranno? Questa è una delle cose che bisogna sempre tenere conto ed è una delle difficoltà di cui diceva il nostro collega qui. È un grandissimo problema, però bisogna fare così, pensando sempre con buona volontà che le cose vadano a buon fine. Basta.
Bene, grazie.